Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Storia del principe Paride e di un'orsa. C'era una volta un re che si chiamava Priamo ed era re di Troia. Quando il re Priamo era ancora bambino, Eracle aveva assediato Troia facendo prigioniero il piccolo principe. Ma poi, pregato dalla principessa Esione, sorella di Priamo, l'aveva liberato e col tempo Priamo aveva potuto diventare re. Quando fu re, Priamo sposò una principessa che si chiamava Ecuba ed ebbe molti figli, tanti, che non posso dire i nomi di tutti, erano 50. «Son molti, sicuro», disse Lia. I figli del re Priamo erano forti e belli, ma il più bello di tutti, che si chiamava Paride, non stava nel palazzo del re con la mamma e col babbo e con gli altri fratelli. «Perché?» domandarono Leo e Lia. «Perché prima che il principe Paride nascesse, la sua mamma, la regina Ecuba, aveva avuto un sogno curioso. Una notte, mentre dormiva, le era parso di sentire dentro di sé una gran fiamma che la bruciava tutto. Poi aveva visto la fiamma innalzarsi, diventar grande e sempre più grande, andare verso le mura di Troia e incendiare la città. Si svegliò spaventata, chiamò il re e gli raccontò il sogno. «Il tuo sogno è molto strano», disse il re Priamo, un po' spaventato anche lui. «Bisogna chiamare gli uomini più sapienti di Troia e sentire che cosa ne dicono loro». Quando venne la mattina, Priamo si alzò, si mise addosso una tunica. «Una tunica?» domandò Lia. «Sì. Una specie di camicia che serviva anche da vestito. Si mise dunque addosso una tunica bianca e un manto rosso, prese il suo bastone di re in mano e mandò a chiamare i sapienti. I sapienti vennero a uno, erano tutti molto vecchi, con barbe bianche lunghissime e capelli bianchi lunghissimi. Entrarono nella grande sala dove il re e la regina li aspettavano e sedettero in cerchio intorno al trono su belle sedie ornate di chiodi d'argento. E la regina, seduta sul trono accanto al re Priamo, raccontò il suo sogno. I sapienti ascoltarono in silenzio e quando la regina Ecuba ebbe finito di parlare, il più vecchio di loro si alzò scuotendo la testa bianca. «Il tuo sogno è un triste sogno, o regina. Il figlio che nascerà da te sarà causa di un grande incendio che rovinerà Troia. Così pare a me». E gli altri sapienti si alzarono, scossero la testa bianca e dissero: «Il tuo sogno è un triste sogno, o regina. Il figlio che nascerà da te sarà causa di un grande incendio che rovinerà Troia. Così pare a noi». Poi i vecchi sapienti, uno dopo l'altro, uscirono dal palazzo del re. Quando il re e la regina furono soli nella grande sala, Ecuba pianse. Il re era triste anche lui, ma cercò di consolare la sua povera moglie. E finalmente le disse che cosa aveva intenzione di fare. «Noi abbiamo già tanti figlioli, che possiamo fare a meno di questo che nascerà. Non è giusto che lo teniamo con noi, se è vero che per colpa sua Troia dovrà bruciare».
Incontrò in una delle stanze il suo babbo, il principe Anchise, e lo prese sulle spalle perché Anchise era vecchio e non avrebbe potuto salvarsi da solo. Mentre si avviava per uscire, portando Anchise sulle spalle, il principe Enea sentì una vocina. «Babbo! Babbo!» Enea si voltò e vide Ascanio, il suo figliolino. Il bimbo s'era svegliato a un tratto, era sceso dal letto, aveva visto il babbo col nonno sulle spalle e la cosa gli era sembrata molto strana. «Perché prendi il nonno sulle spalle?» domandò Ascanio, che non sapeva nulla del pericolo vicino. «Te lo dirò poi. Ora devi essere un bimbo molto carino e fare tutto quello che ti dico. Dammi la mano, corri quanto puoi, sta zitto e non far domande.» «Va bene», rispose Ascanio serio. Diede la manina al babbo e andò in silenzio con lui nella notte nera. Vide nelle strade uomini che correvano e donne che si disperavano e guerrieri che uccidevano. Ma non parlò, non domandò nulla. Uscì dalla porta e si accorse che i soldati di guardia erano morti, ma non disse nulla. Andò verso il mare e per via vedeva molti che come lui camminavano lesti, alcuni piangendo e altri in silenzio, ma non pronunciò una parola per tutta la via. Arrivato al mare, il principe Enea si levò dalle spalle e depose a terra il principe Anchise. I tre si trovarono in mezzo a molti troiani, uomini e donne e bambini. Erano senza casa e senza città, poveri, soli, dispersi.
«E se i sapienti avessero sbagliato? Se il mio sogno volesse dire un'altra cosa? I sapienti non sbagliano mai. E poi, hai visto che erano tutti d'accordo? No, no, non possiamo tenere con noi il bambino. Quando sarà nato, lo porteremo lontano, nel bosco, e lo lasceremo. Così salveremo la nostra città. Ma che cosa farà il povero piccino abbandonato nel bosco? Morirà certo, e saremo noi che lo avremo fatto morire.» Allora il re Priamo spiegò alla regina Ecuba che un re deve pensare prima di tutto al suo paese e poi ai suoi figlioli. Quando uno è re, ha molti onori, ma ha anche molti doveri. Sarei un vile se non avessi il coraggio di salvare la mia città anche a costo di lasciar morire il mio figliolo. E io non voglio essere vile, soffrire sì, ma essere vile, no. La povera regina si persuase. E quando nacque il piccolo Paride, lo mise in una bella cestina che aveva fatto fare per lui. Lo fasciò con fasce ricamate, lo ravvolse in una coperta di lana morbida e calda, lo baciò molte volte e lo diede al re. Poi tornò nelle sue stanze molto triste, pensando al figliolo che aveva abbandonato. Il re Priamo prese il piccolo principe e mandò a chiamare uno dei suoi pastori, che aveva nome Agelao. «Agelao», disse il re, «questo è un bimbo che deve morire. Portalo sul monte Ida, lontano da tutte le case e da tutte le città, e lascialo solo sulla cima del monte. Così voglio io.» «Quello che tu ordini sarà fatto, o re», rispose Agelao inchinandosi. Poi prese il bambino e lo portò sulla cima del monte Ida, lontano da tutte le case e da tutte le città. Lo lasciò sulla cima e tornò nella sua capanna ai piedi del monte. Ma ecco che successe una cosa strana. Dalla capanna di Agelao passava ogni mattina un'orsa che saliva su per il monte e ridiscendeva la sera. Che cosa andava a fare lassù quell'orsa che pareva una persona, tanto era seria e tranquilla? Agelao volle saperlo. Le andò dietro piano piano e vide che l'orsa, arrivata sulla vetta del monte, si avvicinava alla cesta del piccolo Paride, si accovacciava sopra, dava il latte al bambino e tornava via. Agelao andò a casa tutto meravigliato e raccontò alla moglie ogni cosa. «Ma questo è un miracolo», disse la donna. «Vuol dire che gli dèi vogliono bene il principino e che non dobbiamo lasciarlo morire». «Hai ragione, e io vado a prenderlo», disse Agelao. Tornò sulla cima del monte, prese il bimbo con la cesta e lo portò a casa. A lui e alla sua moglie, del resto, non pareva vero di tenersi un bimbo così bello e carino, che era per di più un principe. «E lo fece poi quello che avevano detto i sapienti?» domandò Lia. «Sentirai. Il principe Paride fu allevato dunque da Agelao e da sua moglie. Credeva che loro fossero veramente i suoi genitori e li chiamava babbo e mamma. Quando fu grandino, cominciò a badare alle pecore. Faceva il chiasso con gli altri bimbi che come lui badavano alle pecore e li vinceva sempre, nella corsa e nel salto. Qualche volta i ragazzi giocavano al disco, che era una specie di ruzzola, e anche al disco Paride vinceva sempre i compagni. Era insomma il più forte di tutti i pastori e anche il più bello. Sul monte Ida abitava una ragazzina che si chiamava Enone. Era tanto carina che Febo Apollo, dio del sole, le aveva fatto un regalo, quello di sapere prima di tutte le cose che dovevano succedere. Enone passò una mattina dal prato in cui Paride stava con le sue pecore per cogliere violette e margherite. Era vestita di bianco, aveva fra i capelli, in mano e alla cintura, mazzolini e corone di violette e passava cogliendo fiori e cantando. Paride suonava sul flauto una musica che Agelao gli aveva insegnato. Quando vide passare la giovinetta, gli parve così carina che smise di suonare, le andò incontro e le parlò. Anche Enone provò subito una gran simpatia per quel pastore così bello che suonava tanto bene e parlava con tanta grazia. Insieme i due giovani andarono alla fontana e bevvero l'acqua limpida e fresca nel cavo della mano. Dopo quella mattina Enone andò tutti i giorni nel prato dove Paride faceva pascolare le pecore. Sedeva accanto a lui presso la fontana o all'ombra di un faggio antico e lo ascoltava mentre suonava la zampogna. Oppure cantava insieme con lui e gli uccelletti venivano tutti intorno a cinguettare, oppure coglieva fiori per farne ghirlande e Paride cercava per lei le violette nascoste fra l'erba e coglieva per lei i rami più fioriti. Poi, una mattina di primavera, mentre tutti gli uccelletti cantavano e i fiori brillavano di rugiada e le erbe alte ondeggiavano al vento, Paride sposò Enone. Andò con lei, come tante altre volte, all'ombra del faggio antico e col suo coltello incise sull'albero alcune parole che fece leggere a Enone. C'era scritto: «Quando Paride potrà vivere senza la sua Enone, si vedrà l'acqua dello Xanto rimontare alla sorgente». «Xanto», disse Leo. «Sì, un fiume che scorre lì vicino». «Che cosa scrisse Paride?» domandò Leo. «L'acqua di un fiume va sempre in giù, scende dal monte dove nasce e corre verso il mare, non risale mai su per la montagna». «No», disse Leo. Ora Paride voleva dire che lui non avrebbe mai potuto vivere senza Enone, perché non si sarebbe mai vista l'acqua del fiume Xanto risalire alla sorgente. Hai capito?» «Sì, ho capito, Va avanti. Passò ancora del tempo e Paride e Enone stavano insieme e si volevano bene. Sarà triste questa storia? Domandò Leo. Un poco sì, l'avevo già pensato. Ma per chi sarà triste? Per Enone? Credo di sì, ma oggi non ti posso finire la storia. È troppo lunga. La finirò domani.